0266203. Come sempre tanti messaggi, tanti WhatsApp audio, c'è chi cita anche Kumbulla tra quei calciatori positivi al primo anno, più in difficoltà al secondo, soprattutto se tra il primo e il secondo c'è un salto di qualità, ambizione, anche pressione, come nel caso di Kumbulla dall'Hellas alla Roma. Io ribadisco, poi magari su Kulusevski ci torneremo con più calma. Mi sembra che si stia però crocifiggendo fin troppo un ragazzo che quest'anno ha dovuto adattarsi a ovviamente un nuovo tipo di maglia indossata, di pressione, di ambizione, ma anche da un punto di vista tattico. Io credo di averlo visto 3-4 volte nel suo ruolo. Magari sarà un bene per il proseguo della sua carriera. Sul presente deve riempire un po' il bagaglio di conoscenze che di fatto a Parma, insomma, ha riempito, sì, ma con una situazione quasi fatta su misura, no?
Certo, per lui. Beh, potremmo fare anche l'esempio di Rachmani, stesso identico, certo, esempio, quello di Rachmani, e ti dico, secondo me anche Lovato,
difesa 3, difesa 4,
anche Lovato, che oggi viene rappresentato, no, come il difensore del futuro, se Lovato lo togli dal Verona e lo metti a fare il centrale del Milan, magari insieme a Romagnoli o a Kier, ci sta che possa avere delle difficoltà.
Serve tempo. Torneremo a parlarne di questioni di campo, adesso allarghiamo un po' anche il raggio di riflessione, salutando il presidente dell'Adicosp, Alfonso Morrone. Alfonso, ben ritrovato.
Buonasera, ben trovato.
Grazie per l'invito, buonasera a tutti i radioascoltatori.
Con Alfonso Morrone, presidente dell'Associazione Direttori e Collaboratori della Gestione Sportiva, un'analisi e riflessione un po' anche su quello che è il momento storico del calcio, perché Alfonso, mentre sullo sfondo, mettiamola così, lasciamo per un attimo la diatriba sui diritti televisivi che ormai si protrae da giorni e giorni, cioè poi invece, e qui lo vogliamo portare in primo piano, una situazione per quanto riguarda tutte le categorie dalla Serie B in giù, per i lavoratori sportivi, per i direttori sportivi, insomma, di grande incertezza. Da un lato c'è stato lo sforzo, definirei quasi sovrumano, insomma, di tutte le categorie di ripartire, riuscire a ripartire in sicurezza. È ripartita anche la Serie D, a breve qualche eccellenza regionale dovrebbe anche ripartire. Vorrei dal tuo punto di vista però, ecco, un'analisi anche sullo stato di salute di questo mondo del calcio, che non rappresenta la punta dell'iceberg ma la parte più sostanziosa poi dell'iceberg stesso.
Sì, però io metterei anche la Serie A, perché la Serie A, non dimentichiamoci che ad ottobre è stata fatta una legge appositamente per mettere in condizione tutti i club della massima serie di poter pagare gli stipendi puntualmente con le scadenze federali, perché c'è stata una sospensione dell'orto, ovviamente le società professionistiche in Italia da settembre, dal 20 di settembre, stanno pagando il netto e non il lordo. Sì, essenzialmente è stata una boccata d'ossigeno per tutti i club, a partire anche da quelli della Serie C, perché sono quelli poi secondo me un po' più colpiti rispetto alle altre due categorie professionistiche, però anche la Serie A ha avuto i suoi bei problemi e credo che all'epoca diversi club della massima serie non erano in condizione di pagare gli stipendi al lordo. Poi naturalmente, sai, girano milioni di euro nelle prime due serie, la Serie C è quella che sta un po' nel mezzo tra il dilettantismo e il professionismo, pur essendo una considerata professionistica il campionato. E qui siamo in attesa anche di questo decreto sostegno, vediamo anche se qualche club, almeno quelli dilettantisti, possono attingere a questi finanziamenti, a questi contributi a fondo perduto. E poi c'è, cioè, ripeto, la Serie C che così com'è quest'anno, ripeto, può finire tranquillamente il campionato, tranquillamente magari non so come, a che punto, perché proprio perché in virtù del fatto che anche per le squadre di Serie C non c'era l'obbligo di pagare le imposte e i contributi INPS. L'anno prossimo secondo me è ancora un po' più problematica la cosa, perché poi veniamo ormai da quasi due anni di crisi, di pandemia, che ha portato purtroppo crisi, danni irreparabili per molti club, e quindi c'è bisogno di una rimodulazione e anche di un sostegno che, oltre alle istituzioni calcistiche, qui deve intervenire, credo, obbligatoriamente anche il governo, perché comunque parliamo della terza industria più importante d'Italia.
Alfonso, aggiungo una categoria che ci sta molto a cuore, che affrontiamo più che settimanalmente anche con tanti presidenti, direttori sportivi, allenatori e in particolar modo la Serie C, una categoria che conosci molto bene e su cui mi piacerebbe un attimo rimanere, perché la sensazione è che non so se nella scorsa estate si sia perso un'occasione per ripensare la Serie C. Quel che è certo è che si è un po' rimandato il problema. Ad oggi ci sono 59 squadre professioniste a tutti gli effetti. Ti chiedo, per quello che è il tuo parere, la tua esperienza, se sarà la prossima estate, imminente in un certo senso, quella buona per ripensare un po' anche il campionato di Serie C, e se dovrebbe essere questa, sotto un certo punto di vista, non dico la prima cosa da fare per il Gravina Bis, ma quantomeno una delle priorità fondamentali, ecco, del corso anche federale e della Lega.
Guarda, sì, allora, normalmente parliamo di riforme dei campionati, certo, quello che sto capendo. No, io ho la fortuna di interagire, insomma, di interfacciarmi con il presidente Gravina, per quello che rappresento, diverse volte, e diciamo che il primo che è insomma cosciente di una riforma dei campionati è il presidente Gravina, e poi da scendere anche dei presidenti di Lega, in primis il presidente Tirelli. E però io sentivo di parlare di riforme già l'anno scorso. Io credo che le regole del gioco bisogna scriverle prima, non puoi durante il corso della stagione cambiare poi promozione, retrocessione e quant'altro. Io so che il presidente Gravina è determinato affinché ci sia una riforma della C, diciamo, da quello che io leggo, da quello che intanto percepisco, credo che ci sarà chiamiamola un SC1, una B2, comunque una Serie B, però considerata una B2, diciamo, considerata in senso verticale e non orizzontale. Quindi A e B dovrebbero rimanere in format attuale. La B2 dovrebbe, secondo me, da quello che percepisco naturalmente, partirà naturalmente dal 22-23, perché l'anno prossimo il format credo deve rimanere uguale, anche perché i club che stanno giocando, sia per quanto per coloro che devono poi retrocedere dalla B alla C e coloro che devono andare dalla C alla B, non si può cambiare, ripeto, le regole del gioco e il corso. Sicuramente dal 22-23, con la riforma che io credo sarà cosa fatta, ci sarà questa B2 che credo non si acquisirà sul campo, ma credo con titoli, insomma, per titoli, insomma, anche per creare anche una certa appeal anche per quanto riguarda diritti televisivi, e anche creare una B2 interessantissima affinché torni anche un po' di prestigio a una categoria che magari per motivi non calcistici, ma più che altro di natura economica, magari ha meno appeal rispetto a quello che potrebbe essere nel prossimo futuro. Pur rimanendo poi, dopo la B2, la Serie C, poi ora 2-3 gironi, via dicendo, questo nello specifico non lo so. Credo che comunque sia nei prossimi consigli federali sarà oggetto di dibattito all'interno del consiglio stesso, e credo che, insomma, prima dell'inizio del campionato 21-22 avremo una visione un po' più chiara di come si formerà poi i campionati professionistici dalla stagione 22-23.
Ricordo che siamo in diretta qua a TMV Radio con Alfonso Morrone, e volevo chiederle, direttore, a questo proposito, una cosa importante. Io ho letto che quello che ha dichiarato anche lei nei giorni scorsi per quanto riguarda la Serie D, no? Che a lei piacerebbe l'inserimento dell'obbligatorietà del direttore sportivo. E secondo me, visto anche il livello del campionato di Serie D, dove ci sono anche piazze importanti, io lo trovo giusto, no? Che, insomma, voglio dire, ci sia anche questa figura. Però non crede che in questo momento, in cui già le società devono pagare i tamponi, non hanno sponsor, non hanno gli incassi, cioè inserire un'obbligatorietà potrebbe essere un appesantire ulteriormente una situazione economica difficile?
Guardi, sulla pagina Facebook ogni tanto noi mandiamo dei comunicati, e io anche ho detto anche questo, ma dicendo che in questo momento particolare, dove le società di calcio, specialmente quelle dilettantistiche, perché magari anche ci un minimo di contribuzione c'è, quindi è tutto a fondo perduto, insomma, quello che devi fare, o trovi tramite sponsorizzazioni, ma credo che come c'è crisi nel calcio, crisi anche, insomma, in una crisi generale, quindi ammesso che ci sia ancora qualche forma di sponsorizzazione che disponibile a supportare un progetto calcistico, ma sicuramente sarà di minore entità rispetto al passato. Questo lo faccio come premessa, è logico, certo, in questo momento, però certo. Io vorrei fare una domanda a voi: con 165-66 società di Serie D, quasi che l'hanno, non ha il direttore
sportivo. No, secondo me ce l'hanno, infatti. Sì, no, ma
allora, siccome parliamo di campioni dilettantistici, qui andremo anche ad abbattere tanto il sommerso, perché tanto sempre ci giriamo intorno. In Serie D, due anni fa, l'anno scorso non ho i numeri, due anni fa, su 165 società, soltanto 9, perché poi c'è una cosa che ho a cuore. L'articolo 94 quarter, forse annoio, però chi è direttore, chi lavora nel campo del calcio sa cosa recita l'articolo 94 quarter, dove dà la facoltà alle società dilettantistiche di poter assumere o comunque di mettere sotto contratto un collaboratore della gestione sportiva, esatto, che non è altro che un direttore che con mansioni dilettantistiche, cioè è il direttore sportivo nei dilettanti. Siccome la federazione si prende 1.500 euro a ricaccio di tanti, non la federazione, per i corsi, quindi è una figura riconosciuta come anche quello da direttore sportivo. Il direttore sportivo professionistico non può fare il direttore di tanti, però l'allenatore professionistico lo può fare. Se Spalletti vuole allenare, che ne so, il Prato in serie D, lo può fare, pur essendo invece io, Alfonso Morrone, che sono un direttore sportivo professionista, quindi non c'è neanche la motorista e non posso neanche essere censito. Mm-hmm. Mentre il collaboratore può avere il contrattino. Allora io voglio dire una cosa, io sono il primo a dire che noi dobbiamo dare una mano alle società calcistiche, perché in questo momento veramente si fa i conti della serva, non si arriva a pagare le spese, specialmente per mettere in sicurezza tutti gli ambienti di lavoro, mm-hmm, e via dicendo. Quindi il lavoro sportivo, io quando intendo lavoro sportivo mi riferisco principalmente alla Serie D. Allora, non mettiamo il minimo contrattuale, un direttore può anche andare a fare il contratto a 0 euro, però credo, siccome sono forme di sono profili professionali formati dalla PDC, dall'allenatore del tanti, mm-hmm, dicendo, io credo che sia giusto che il direttore sportivo o il collaboratore sia una figura obbligatoria come l'allenatore, perché comunque sia, io credo che su 165 società, 2-3 forse non avranno il direttore sportivo, e mi sembra doveroso introdurre l'obbligatorietà. Mm-hmm.
Chiaro.
Tema su cui torneremo, direttore, perché sono tutte questioni molto complesse ma che ci stanno molto a cuore. Aggiungo, anche insomma in un periodo così complesso, di fatto lo avete insomma anche comunicato via via nel corso delle settimane, l'impossibilità evidentemente di organizzare il consueto galà del calcio premio Adiscop per la stagione 19-20. Qualche giorno fa c'è stata la premiazione alla carriera all'attuale direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, per quanto fatto con lo Spezia. Ecco, per la Serie A
la carriera vale anche per il Sassuolo, per il Pari, certo, perché è la carriera, certo. Poi sicuramente il successo dello Spezia in Serie B ha anche dell'eclatante, perché non era una squadra favorita, e ha dato ancora il valore aggiunto affinché il nostro comitato organizzatore ha designato Guido come vincitore per l'anno scorso.
E per quanto riguarda la Serie A, ecco, mi interessava sottolineare anche il nome di Toni D'Amico, perché poi alla fine, quando anche si parla, no, dell'allenatore, dei meriti di Juric, degli investimenti di Setti, alla fine poi c'è un trade union che insomma è giusto sottolineare, perché alla fine il lavoro del direttore sportivo molto spesso si dà quasi per scontato, o se non altro si sottolinea solo quando un giocatore non riesce a rendere al meglio, come se poi fosse sempre colpa, certo, del direttore sportivo. E invece Toni D'Amico, direi soprattutto per quanto fatto negli ultimi due anni, ha dimostrato che all'interno di una società che lavora con un metodo ben preciso, poi anche la figura, no, del singolo dirigente, del singolo direttore emerge.
Certo, noi normalmente guardiamo con una certa attenzione al lavoro dei nostri colleghi che poi durante il corso della stagione si distinguono rispetto agli altri. Toni, credo che il premio sia strameritato, lo consegneremo domenica prima di Verona-Atalanta, personalmente andrò a Pentecoste, mentre sabato, perché c'è anche nel nostro elenco speciale dei direttori sportivi, ci sono anche i segretari. Premieremo Michele Di Bari, che è il segretario del Pordenone, quindi sarò anche a Lignano Sabbiadoro per Pordenone-Pisa, e premieremo Michele Di Bari, un altro professionista serio e competente nel campo. Toni è un titolo meritato sul campo, perché da neopromossa l'anno scorso in Verona ha fatto un campionato eccezionale, e poi è bravo anche a fare, non soltanto coniuga il risultato sportivo, ma anche all'azienda, come conseguendo anche più valenze importanti. Quindi credo che sia strameritato, e quindi complimenti a Toni D'Amico, che segue Bagnati, perché nella, mm-hmm, stagione 18-19 è premiato il miglior direttore sportivo, che fece il miracolo spalla, salvando la spalla dalla retrocessione.
Direttore, quindi... l'ultima considerazione, perché volevo toccare un altro argomento, ma abbiamo solo un paio di minuti, è quello anche della... dell'evoluzione del ruolo del direttore sportivo. Ti chiedo se a tuo avviso servirebbe, come dire, una considerazione diversa, anche il tutto ovviamente finalizzato a quello che è il periodo storico, il momento storico del calcio, del ruolo del direttore sportivo. Non dico che molte volte, perché sarebbe assolutamente ingeneroso, venga quasi sostituito dal procuratore o dall'intermediario, però hai anche tu la sensazione o quasi l'impellenza che il ruolo del direttore sportivo torni un po' ad essere valorizzato sia dalle società, che poi alla fine fanno lavorare quel direttore sportivo, che all'interno di una professionalità che poi deve basarsi sulla propria squadra, sul proprio staff, sul proprio anche supporto scout, ecco, e non su ciò che avviene all'esterno della società?
Allora, innanzitutto il direttore sportivo ormai non è più, non deve essere considerato come colui, perché molti ancora pensano che sia colui che compra e vende i calciatori, detta proprio alla spicciola.
Giusto.
Tra le altre cose, grazie anche alla riforma del nostro regolamento, noi faremo prossimamente, ad aprile inizia il secondo corso di direttore sportivo, che permette poi di andare a Coverciano e conseguire l'abilitazione dietro un esame che si fa appunto a Coverciano. Noi siamo in collaboriamo con l'Università di Bari Lum e formiamo i nuovi direttori sportivi. Noi facciamo proprio questo, mi piace questo discorso, perché comunque sia le materie vanno dalle materie economiche a quelle giuridiche, vi dicendo, perché il direttore sportivo deve avere un ampio raggio d'azione, secondo me. Ormai è diventato a tutti gli effetti un manager. Io anche non voglio provocare, però secondo me l'istituto del mandato della società a trattare un calciatore, secondo me questo è un altro concetto che poi dovrà essere anche un po' analizzato, perché quello andrebbe a sostituire il direttore sportivo. Questa cosa è meno marcata in Serie C, ma vi posso garantire, visto anche le mie ultime esperienze, che anche in C esiste questo istituto dove dare anche il mandato a un procuratore, a un contesto, per trattare un calciatore o per sia in uscita che in entrata. In Serie A diciamo ormai è diventata una consuetudine, in Serie B un po' di meno, ma comunque sia questa è una cosa che dovremmo poi trattare, perché ripeto, se esiste il direttore sportivo, colui che è responsabile con cui è l'area tecnica, io non vedo perché un presidente che ha dato fiducia al manager deve poi appoggiarsi a un procuratore. Solo deve fare la sua professione, che è la rappresentanza di un calciatore. Io ripeto, sul mandato ai procuratori per trattare un calciatore per conto della società, vedo un po' un'invasione di campo, perché ripeto, noi dobbiamo pensare che il direttore sportivo, che poi ha anche varie declinazioni, perché oltre al segretario, che è una figura riconosciuta da licenza nazionale, ma c'è il direttore generale. Io ultimamente sto facendo il direttore generale più per il direttore sportivo, ma anche altre figure all'interno di un organigramma societario. È importante che vengano formate con come se fossero dei nuovi manager.
Giusto. Alfonso, grazie mille.
Grazie,
alla prossima.
Direttore.
Grazie a voi, alla prossima. Grazie a voi. Grazie.
Arrivederci.